si è detto molto sulle elezioni emiliane, è contato il buon governo, la capacità di Bonaccini di raccontare quanto è stato fatto di buono nei suoi 5 anni di consigliatura, ma anche hanno contato le sardine. Che cosa emerge dalle vostre analisi, insomma, le vostre analisi politologiche?
Ma allora, effettivamente è esattamente come hai detto tu, nel senso che i fattori che hanno spinto Bonaccini sono due e anche un po' diversi tra loro. Quindi da un lato lui ha fatto una campagna molto tecnocratica, orientata a rivendicare la sua buona amministrazione, la capacità di buon governo, anche trasversali, mirava anche a voti di moderati centrodestra, voti degli imprenditori. Al tempo stesso invece le sardine, in maniera non richiesta da Bonaccini, quindi questo è il paradosso un po' di quella campagna, le sardine hanno prodotto una mobilitazione in chiave anti-Salvini. Si può dire che tutto sommato il catalizzatore di questa mobilitazione paradossalmente sia stato proprio Salvini. È una mobilitazione di piazza, ma anche con caratteristiche molto diverse, orientata a difendere i valori della sinistra, non tanto la buona amministrazione, ma orientata a quella parte della politica che è testimonianza, che è identificazione, che è sentirsi parte di un qualcosa di collettivo. A mio parere questo, sentendo le cronache che hai sintetizzato poco fa sui giornali, la mia impressione è che si parte subito col piede sbagliato, nel senso che quello che ci dice il voto emiliano è che non si riesce a vincere se non si abbina al buon governo una capacità di cogliere la necessità dei cittadini di avere qualcosa in cui credere, anche un progetto politico di un significato più ampio che corrisponde a una visione, in questo caso della Toscana, ma anche una visione della politica, una visione del mondo. Ora, le sardine credo che si mobiliteranno anche per la Toscana in funzione antilega, però a mio parere quello che anche viene consegnato al PD nazionale di Zingaretti dal risultato in Emilia, secondo me, è la sfida di dare un'anima a questo centrosinistra, e non può più essere un tentativo di mediare tra le varie anime del centrosinistra, ma dargli un'identità.
Quindi ma un po' un ritorno ai vecchi partiti tradizionali, cioè cuore e testa, insomma, un partito che sia capace sia di una grande visione, sia però poi di anche di risolvere problemi concreti, quello che poi è mancato forse l'ultimo scorcio proprio storico.
Sì, ma tra l'altro è una visione antica, ma anche una visione molto moderna. In questo senso bisogna dire una cosa: Salvini, ma anche per certi versi anche il 5 Stelle, su questo sono stati maestri. Ora Salvini, a mio parere, l'errore che ha fatto Salvini è alla fine della campagna elettorale di esagerare assolutamente. Per esempio il gesto, l'episodio del citofono è stato un episodio veramente molto inquietante e probabilmente potrebbe aver avuto un impatto nel dissuadere una serie di elettori. Però l'abilità di Salvini in questi anni è stata quella di insistere nel cogliere le domande delle persone, più che fare ragionamenti sulla politica nazionale e sulle varie correnti, nell'andare in basso, nell'identificarsi con le persone, dando ovviamente delle risposte di destra, però sostanzialmente comprendendo le domande. Questo secondo me è il punto di forza, ma lo è in tutta Europa, il punto di forza dei partiti populisti: danno risposte spesso sbagliate, però avendo capito le domande. Il problema dei partiti tradizionali è che ancora non hanno capito le domande, non hanno capito i nuovi problemi, non hanno capito le nuove precarietà, i nuovi problemi delle persone, non hanno capito che siamo in un'epoca di grandi trasformazioni che producono grandi inquietudini a cui bisogna dare delle risposte, che passano anche per creare, ritornare ad avere dei simboli, dei sensi di identità.
Ecco, si diceva degli atù per Bonaccini, buon governo e l'aiuto a sinistra delle sardine. Ecco, l'esperienza è replicabile anche in Toscana, laddove Giani non è un candidato che può portare un'esperienza di governo, non è un incumbent, diciamo in termini tecnici politologici, e non è così tanto di sinistra, sicuramente meno di Bonaccini.
Esatto, infatti bisogna cominciare a capire qual è la situazione in Toscana. La Toscana quindi è una situazione diversa perché non c'è il presidente uscente, comunque Gianni ha caratteristiche sensibilmente diverse da Bonaccini, parte più da un'operazione potremmo definire un po' più di palazzo. Al tempo stesso viene da chiedersi quanto la società toscana fosse sia inquieta così come lo era quella emiliana. Nel caso dell'Emilia c'è anche una contiguità fisica con la con regioni che da tempo sono governate dal centrodestra, ormai è da molti anni che le province settentrionali dell'Emilia, Piacenza, Parma, vedevano spesso affermazioni del centrodestra. In Toscana c'è stata una crescita recente della Lega, ci sono sindaci che sono stati eletti con la Lega, quindi sicuramente non si può dire la Toscana sia aliena a una possibilità di seria competitività del centrodestra. Certo è che il clima politico a maggio, in cui si disputeranno le nuove elezioni regionali, è un po' diverso da quello in cui si sono disputate quelle in Emilia-Romagna, perché Salvini non è più invincibile, ma non tanto così per un singolo episodio, perché nel risultato in Emilia e per certi versi anche in quello in Calabria sono emersi alcuni limiti della strategia di Salvini, che ha una grande capacità di presa sull'elettorato popolare, però anche con alcune esagerazioni sembra essergli mancato quello spunto in più per riuscire a portare a casa il successo in una regione come l'Emilia. Quindi probabilmente questo in questo momento sta facendo dormire sogni un po' più tranquilli al centro-sinistra, il che devo dire mi preoccupa.
Sì, anche perché insomma diciamo le frizioni che leggiamo, Renzi, Listagiani, possibili discese in campo eccetera eccetera, sanno tanto di un clima un po' troppo rilassato forse.
Sì, non vorrei ora, per usare una metafora calcistica, non vorrei che fosse la differenza come quando si gioca con Napoli, sapendo giocare con Napoli si fa un partitone, e poi con l'ultima in classifica è il Genoa, sapendo l'ultima in classifica,
diciamo, ai recenti fatti
è ogni riferimento direi casuale, sì, appunto.
Ecco, come ultima domanda, anche su diciamo le modifiche al, lei ha detto non è più invincibile Salvini, è qualcosa che emerge dall'Emilia Romagna dai vostri studi, il fatto che è cambiata anche la composizione sociale di chi vota Lega, soprattutto sembra essere ritornato al PD al centro-sinistra delle componenti quali i disoccupati gli studenti, che magari insomma prima non c'era così tanta presa, è diciamo. Ci dice qualcosa anche sulla Toscana oppure l'Emilia Romagna fa storia a sé e non possiamo... No,
allora, questo è un dato sorprendente, inatteso, che noi non ci aspettavamo. Abbiamo trovato, con gli studi che abbiamo fatto al CISE, il Centro Italiano Studi Elettorali della LUIS, abbiamo fatto delle interviste, dei sondaggi negli ultimi giorni prima del voto, e abbiamo scoperto un qualcosa di inedito. Io riporto direttamente i risultati: i tre gruppi sociali che hanno votato più nettamente per Bonaccini sono studenti, operai e disoccupati, i tre gruppi più per Borgonzoni sono liberi professionisti, casalinghi e imprenditori. È una specie di polarizzazione, una specie di lotta di classe 2.0, se vogliamo un po' esagerare. Questo è un dato inedito, perché negli ultimi anni sia la Lega che il 5 Stelle, quelli che genericamente vengono chiamati populisti, avevano scompaginato le carte, erano riusciti a penetrare nei ceti più disagiati, che molti dei quali votavano per la Lega.
Anzi, si diceva proprio la Lega in Toscana parli agli operai che rimangono senza lavoro, parla anche ai ceti più diciamo meno attrezzati, ma
esatto, qui un piccolo approfondimento: noi sappiamo che uno dei motivi per cui la Lega aveva attratto questi ceti era anche la posizione sua riforma delle pensioni, cioè contro la riforma Fornero. Qui c'è dietro l'eredità del governo Monti, che con misure erano state sostenute anche dal PD e da Forza Italia, e su questo la Lega, con un argomento di sinistra, perché di fatto la quota 100 è una posizione tendenzialmente di sinistra, la Lega era riuscita a conquistare dei voti. Questi risultati di Emilia Romagna cosa ci dicono? Che lo sgonfiamento del Movimento 5 Stelle, e lì c'è la crisi di intanto un'elezione bipolare, perché non dimentichiamoci, alle regionali si vota con un sistema maggioritario per il presidente, quindi i terzi poli non competitivi hanno grosse difficoltà, ma anche un problema di credibilità della classe dirigente locale, perché gli amministratori del 5 Stelle non hanno dato una buona prova finora. Dicevo, quindi, questo sgonfiamento del 5 Stelle sembra che abbia riportato quella parte di elettori economicamente più svantaggiati verso il centro-sinistra, in aggiunta con questo blocco di studenti che a mio parere è da ricondurre alla mobilitazione delle sardine. Quindi il risultato è che una sinistra con degli elettori più legati, più simili a quelli che ci si aspetta tradizionalmente dalla sinistra, e una destra speculare. Questo vedremo il tipo di campagna elettorale e anche il tipo di proposta politica che si configurerà.
Ecco, perché gli scenari a questo punto quali potrebbero essere i più probabili per la Toscana? Davvero una Lega un po' più moderata, come alcuni quotidiani sostengono, e il Movimento 5 Stelle che farà? È più probabile che decida di fare insomma corsa solitaria, ma come dire, di testimonianza, oppure alla fine si accorderà per trovare uno sgabello in maggioranza?
Ma allora, quello che vediamo allo stato, mi sembra di capire che il 5 Stelle è orientato comunque a presentare candidature in tutte le regioni che voteranno a maggio per le elezioni regionali. Riguardo al centrodestra, lì la questione secondo me è delicata, perché è vero che forse Salvini ha esagerato nella sua campagna con dei toni e degli episodi inaccettabili in campagna elettorale, però è altrettanto vero che secondo me, non saprei, ma insomma, candidare magari qualche esponente di Forza Italia non particolarmente brillante e con una campagna con un tono diverso forse potrebbe risultare anche meno competitivo in Toscana. Quindi è una scelta delicata. Sappiamo che ci sono grosse tensioni sullo scacchiere nazionale, perché poi c'è la decisione da prendere anche sulle regioni del sud, quindi stiamo alla finestra.
Grazie a Lorenzo De Sio, ovviamente. Grazie, torneremo su questi temi in vista dei prossimi passaggi delle nostre elezioni regionali. Grazie e buon lavoro.
Arrivederci.